L'ora della terra. Con Caminada Sementi, il centro di giardinaggio a Cadempino. Caminadasementi.ch.
E buongiorno e benvenuti nell'ora della terra, Lara Montagna con voi per la prossima ora. La processionaria del pino e gli organismi esotici nella Svizzera italiana si sta muovendo, la processionaria del pino, e si è mosso anche Giorgio Moretti, capo ufficio della selvicoltura e del demanio del Dipartimento del Territorio, per venire questa mattina in studio e spiegarci cosa fare se la si incontra e come evitarne il contatto. In studio con noi anche Cristina Marazzi del Servizio Fitosanitario Cantonale del Canton Ticino, in coppia con Mauro Iermini, direttore di Agroscope per la Svizzera italiana. Saranno loro a spiegarci chi sono gli organismi esotici che nel corso degli anni sono arrivati a sud delle Alpi, da dove hanno varcato il confine, come evitare in futuro di ripetere errori commessi in passato e come vengono studiati i loro movimenti. In studio anche i tre esperti dell'Ora della Terra, Daniele Reinhardt, Alfredo Baratella e Tiziano Pedrinis. Apriremo le linee telefoniche su questi temi: giardinaggio, frutticoltura e orticoltura. Io lo so che voi siete già pronti con tutti gli attrezzi affilati e soprattutto con tanta voglia di vedere rinascere l'orto, il vostro giardino, e loro sono qui proprio per darvi tutte le indicazioni giuste, le indicazioni del caso. Se volete potete anche guardarci andando su rsi.ch/rete1 e cliccando su streaming. Vi appariremo e siamo in tantissimi questa mattina, perché davvero non c'erano nemmeno più microfoni a disposizione, li abbiamo messi in coppia i nostri ospiti di oggi. Dunque direi un saluto generale a voi che ci state già guardando dal vostro telefonino, dalla vostra televisione, dal vostro computer, insomma l'importante è esserci. Salutiamo tutti, buongiorno a chi ci sta guardando, buongiorno anche a chi sta ascoltando Rete 1 in diretta dallo studio 6 di Lugano Besso per una nuova puntata dell'Ora della Terra. Accolgo i miei ospiti di questa domenica mattina. Buongiorno, benvenuta Cristina Marazzi del Servizio Fitosanitario Cantonale, bentornata.
Ciao Lara, buongiorno a tutti, grazie.
Mauro Iermini, direttore di Agroscope a Sud delle Alpi, buona domenica.
Grazie Lara, altrettanto a tutti.
Giorgio Moretti, capo ufficio della selvicoltura e del demanio del Dipartimento del Territorio del Canton Ticino, buona domenica Giorgio.
Ciao Lara, grazie altrettanto.
E buona domenica ai tre esperti dell'Ora della Terra, in studio già pronti con il loro computer di fronte, pronti a rispondere ai vostri messaggi WhatsApp allo 079 873 9825. Daniele Reinhardt.
Buongiorno a tutti e buona primavera.
Alfredo Baratella.
Buongiorno a tutti gli ascoltatori, ciao Lara.
Buongiorno a te, buongiorno Dani, buongiorno Tiziano Pedrinis.
Buongiorno Lara e una buona domenica a tutti.
Dunque, frutticoltore, giardiniere, orticoltore pronti con il loro portatile proprio per rispondere già ai vostri messaggi WhatsApp. Dunque, non siate timidi, inviate il vostro messaggio, la vostra domanda allo 079 873 9825. Nel frattempo noi partiamo dalla scorsa settimana. In studio con noi c'era un'altra Cristina. Sto parlando di Cristina Monico, che salutiamo, enologa, esperta di viticoltura. Con lei e con il buon Mauro Iermini abbiamo ripercorso la storia del Merlot, parlato di nuove varietà resistenti, di Vico, di Vona, e voi ci avete scritto molti messaggi lungo l'arco della settimana, molto incuriositi da questi vini. Alcuni ci hanno chiesto dove andare a provarli, dove comprarli, come degustarli, insomma c'è molta curiosità. Anche ieri mi chiedevano: ma com'è, l'hai provato, come non è? Insomma, è bello perché la curiosità fa sì che la gente poi si informi e apprezzi qualcosa di nuovo. Ma se siamo arrivati a dover cercare dei vitigni resistenti, se il nostro buon vecchio Merlot non ce la fa più a sopportare alcune malattie senza l'uso moderatamente intenso di pesticidi, beh, c'è sicuramente un motivo. Il primo si chiama fillossera della vite, detta popolarmente filossera, ed è un insetto che attacca le radici delle specie europee e l'apparato aereo di quelle americane. Questo dannoso fitofago della vite, originario del Nord America, è comparso in Europa nella seconda metà dell'Ottocento e oggi è diffuso in tutti i paesi viticoli del mondo. Provoca in breve tempo gravi danni alle radici e la conseguente morte della pianta attaccata, con l'eccezione dei vitigni americani. Ed è proprio per combattere la filossera, grazie alla quale però si è creato il vivaismo, che abbiamo involontariamente importato due funghi, l'oidio e la peronospora. Ancora ad oggi queste tre malattie sono le più importanti e quelle che creano maggiori danni. Ma non ci sono solo loro, esistono altri organismi più recenti contro i quali il Servizio Fitosanitario e Agroscope lottano quotidianamente. Mauro Iermini, direttore di Agroscope a Sud delle Alpi, intanto ho detto bene, ho detto giusto?
Mi stai rubando al posto.
Come sono felice. Ci sono tre tipi di organismi fondamentalmente: quelli che sono indifferenti, che non creano danni, e poi però ce ne sono altri due che i danni invece li creano.
Esatto, negli organismi esotici noi abbiamo le piante, abbiamo gli insetti, abbiamo i funghi, i virus, diciamo così per semplificare. Possiamo suddividere in varie categorie. La prima sono quelli che magari noi non ce ne accorgiamo, ma possono mettere in pericolo quello che è il nostro ambiente, la biodiversità del nostro ambiente. Sono soprattutto piante in questo caso. Poi abbiamo insetti, funghi e via dicendo, che magari sono indifferenti, cioè ce ne accorgiamo, sono lì, è una curiosità magari per l'entomologo, è una curiosità per qualcuno. E poi ci sono quelli pericolosi che fanno il danno, lo fanno in bosco, lo fanno nei giardini, lo fanno soprattutto nelle colture. E qua ne distinguiamo due sottocategorie: quelli di quarantena, di cui è responsabile il servizio fitosanitario, e sono quelli che sono considerati estremamente dannosi e pertanto c'è un obbligo di lotta. E poi ci sono quelli che arrivano, ma che comunque pongono un problema all'agricoltore, un problema che è quello di dover inserire di nuovo dei trattamenti, inserire di nuovo dei metodi di lotta che possono cambiare notevolmente il suo approccio alla coltura. E questo qua sono quelli che stanno nel limbo, stanno tra quello che sono i veramente dannosi, ma allo stesso tempo sono comunque considerati degli organismi estremamente non dannosi, ma pericolosi in certi ambienti.
Problematici.
Problematici.
Dunque, Cristina Marazzi, servizio fitosanitario cantonale, ci sono molti esempi di organismi esotici. Quante volte abbiamo parlato di cimice asiatica, poi con Eleonora Flaccio di zanzara tigre anche, cito, poi di fuoco batterico, di tingide, di Drosophila Suzuki. Sono tutti nomi innominabili, sono tutti insetti che creano dei problemi, nomi che già in parte ci fanno capire da dove arrivano questi organismi, perché sono nomi non scelti a caso, diciamo.
Sì, diciamo che non tutti quelli citati sono di origine asiatica. Scusa, Tiziano, che salchiato. Non tutti quelli citati sono di origine asiatica, sono in parte di quarantena, come per esempio il fuoco batterico, però che non ha origine asiatica, e la cimice e la drosofila sono quegli insetti che citava Mauro, che non sono di quarantena, ma che in realtà, anche se non sarebbe compito del servizio fitosanitario, dobbiamo comunque fare un monitoraggio e prevedere una lotta, proprio perché in agricoltura rappresentano un gravissimo problema, e non solo in agricoltura, se pensiamo alla cimice che poi alla fine passa gli inverni spesso nelle case delle persone. Per cui altra cosa è la coccinella asiatica, invasiva, insetto invasivo, eccetera, eccetera. Non facciamo nessun tipo di monitoraggio e nessun tipo di lotta, perché in fondo in agricoltura, e sottolineo in agricoltura, restano comunque insetti utili. Per cui ci sono queste differenziazioni che effettivamente ci fanno dire che ci sono problemi, e i nostri problemi, i problemi emergenti arrivano soprattutto dai paesi asiatici.
Giorgio Moretti, per quanto riguarda gli organismi esotici, anche il castagno ha avuto i suoi problemi,
Certo, con il cinipede galligeno ci sono stati negli ultimi anni parecchi problemi. Tutto è iniziato nel 2009 con, e Cristina si ricorda bene perché ho ricevuto una sua chiamata, di un caso a Mendrisio, e quindi siamo andati immediatamente il giorno dopo questa telefonata a vedere, e devo dire in quel momento, ed è uno degli aspetti legati a questi organismi, non sapevamo neanche di cosa si trattasse. Da questo momento bisogna dire che noi tutti che ci occupiamo di questo tema siamo stati molto più attenti, abbiamo dei contatti con dei paesi limitrofi, quindi sappiamo un po' quello che c'è in giro a noi, però molto spesso ci sono degli arrivi che non sono per niente pronosticabili. Solo per fare brevemente un esempio, Anoplofora, che è un insetto che può creare soprattutto dei problemi in città, nelle zone urbane, è arrivata a Winterthur o rispettivamente nella campagna del Canton Friburgo senza che nessuno se l'aspettasse, senza capire come fosse arrivata in quel primo momento. Poi a seguito di indagini si è capito come fosse possibile.
Tra poco parleremo proprio di questi arrivi, come arrivano, come evitare che arrivino e quanto è importante la rete internazionale, la rete di contatti tra questi esperti, tra questi studiosi che non smettono mai di controllare, ovviamente, alla dogana, una dogana invisibile per questi insetti, ma loro continuano a studiare e a monitorare affinché proprio non entrino di nuovi. Ma anche noi comuni mortali dobbiamo fare molta attenzione quando ci muoviamo per non creare un danno. Un po' di musica e ne parleremo. Sono tanti i vostri messaggi WhatsApp che arrivano allo 0798739825. L'ultimo è per Tiziano Pedrinis, l'ultimo in ordine di arrivo naturalmente. Buongiorno, è ora di vangare, come disinfettare il terreno? Ci chiede Ivana.
Sì, sicuramente è il momento di cominciare l'attività nell'orto, ci sono delle colture che possono essere seminate o piantate già adesso, quindi chiaramente se si è in pianura è il momento giusto. Per quanto concerne la disinfezione del terreno, l'unica possibilità che esiste, diciamo, a livello di orto è quello dell'uso della calciocianamide. Quindi si tratta di un concime che è anche azotato, che distribuendolo ha un effetto disinfettante sia sui semi di malerbe, sia su eventuali spore di funghi, sia su eventuali insetti o larve di insetti che possono trovarsi qua. Si usa più o meno a 400-500 grammi di sostanza per 10 metri quadrati.
Siamo in tanti questa mattina qui in diretta nello studio 6 di Lugano Besso, stiamo parlando di organismi esotici in compagnia di Giorgio Moretti, di Mauro Iermini, di Cristina Marazzi e naturalmente abbiamo citato alcuni di questi organismi esotici, alcuni di quarantena, alcuni non di quarantena. Citiamo anche la tignola del pomodoro, la tingide del pomodoro, tignola del pomodoro, perché rientra anche lei, Tiziano Pedrinis, in quello che riguarda il concetto di organismo esotico, quindi ci vuoi raccontare di questa farfallina?
Sì, questa farfallina è giunta da noi nel 2008, praticamente sono stati i primi ritrovamenti a livello del cantone, era già conosciuta al sud Italia e qui i primi esemplari li abbiamo trovati presso un importatore che lavorava con la Sicilia, dove su pomodorini tipo sherry e biologici era stata trovata appunto la larva di questo insetto, che poi successivamente si è poi diffusa anche a livello delle serre. Infatti si tratta di un parassita che colpisce soprattutto i pomodori che si trovano in serra, perché non è in grado di passare l'inverno all'esterno, almeno qui da noi, e da quel momento tutti gli anni si nota un aumento e naturalmente molto difficile risolvere i problemi contro questo insetto per il fatto che non esistono grandi possibilità a livello di lotta e non esiste per il momento alcun controparassita. Si sta studiando, ma per il momento il problema è ancora aperto.
Tiziano, puoi ripetere cortesemente il nome del terriccio per disinfettare l'orto?
Ah, si tratta della calciocianamide.
Calciocianamide, sì. Perfetto. Mauro Iermini, come arrivano questi organismi? In linea generale possiamo dire che la globalizzazione, i trasporti internazionali sono il problema, la causa di questo problema, la causa numero uno?
Assolutamente, l'uomo è responsabile di questa globalizzazione non solo a livello del commercio, del trasporto, del movimento di persone, ma parallelamente anche dei problemi fitosanitari. In effetti c'è stato uno studio dell'Istituto Federale di Ricerca sulla foresta, la neve e il paesaggio che ha mostrato una stretta correlazione tra quello che è l'aumento dei trasporti e l'arrivo nel nostro paese di questi organismi esotici. Quindi lo si fa perché la frontiera esiste, ma non esiste nemmeno più, in quanto non ci sono più controlli alla frontiera, ci sono altri tipi di approcci che si fanno per evitare determinati organismi, però alla fin dei conti questa globalizzazione è responsabile.
Io ricordo che spesso in aereo, quando torni da paesi un po' lontani, spruzzano quel disinfettante a bordo e ho sempre pensato che fosse un po' per quello, no?
No, non solo no. Per quello, c'è un po' di tutto, diciamo. Basta andare in paesi come l'Australia, Nuova Zelanda, come tu arrivi all'aeroporto, controllano se tu porti materiale vegetale, estremamente proibito. La sola California stessa alla dogana con gli altri stati americani ha un controllo fitosanitario. Non puoi importare una mela in California, non puoi importare nulla, devi lasciarlo tutto alla frontiera. È un modo, ma finora non è che abbiamo veramente limitato il tutto. Noi importiamo per esempio come la tignola del pomodoro, l'abbiamo importata con l'importazione dei frutti, perché vogliamo il pomodoro tutto l'anno. Che ne so ancora, la Drosophila Suzuki probabilmente è arrivata con i mirtilli, con i lamponi provenienti da altri paesi e via dicendo. Quindi tutto il commercio è cambiato, un modo anche di produrre. Noi abbiamo qua un esperto d'orticoltura, un giardiniere, ma ecco, oggi l'orticoltore, per dire, o il giardiniere non produce più le proprie piantine, le importa. e quindi ci sono fabbriche di piante in tutta l'Europa che a loro volta fanno capo ad altre industrie di piante, e così facendo si crea questo tipo di importazione che è il male un attimino di tutto ciò. Quello che poi è importante è che noi siamo confrontati a trovare delle soluzioni, e le soluzioni non sono così evidenti.
Non sono evidenti, lo sa bene anche Cristina Marazzi, perché una volta che poi questo il problema sussiste, c'è un insetto, c'è una malattia, bisogna trovare una soluzione, e il vostro lavoro è quello di monitorare, catturare, ma veramente catturare. Voi siete dei cattura insetti a volte nell'arco della stagione, fate anche questo.
Sì, siamo delle sorte di retine del cantone, nel senso che siamo quell'organo che è tra la ricerca, qui rappresentata da Giorgio, da Mauro, e la popolazione. E come si diceva, appunto, con questi trasporti sicuramente, ma questi, i trasporti in qualsiasi modo, che sia via camion, come è successo probabilmente anche con la popiglia japonica che abbiamo ritrovato a Stabio, quindi i trasporti internazionali che passano dalle frontiere, comunque magari soggiornano, sono tutti insetti che hanno... La maggior parte di questi insetti che arrivano con i trasporti hanno grande facilità di aggrapparsi, per cui è molto semplice trasportarli, non ci si rende conto. Per esempio, un nostro vicino che commercia in camion aveva comprato un camion nuovo, ha aperto la ventilazione e sono venute fuori un sacco di cimici, per dire, ecco, soggiornano magari nei motori, poi insomma è facilissimo trasportarli. Una volta che sono qui è un problema, proprio perché costituiscono o desfano più o meno un ecosistema che qui aveva trovato un equilibrio, introducendo questi insetti alloctoni, si dicono questi insetti che non fanno parte della fauna indigena, vanno a disturbare un equilibrio che proprio perché non avendo predatori aumentano a dismisura. Abbiamo citato la zanzara tigre, questo è un esempio, ma la drosofila è aumentata in maniera esponenziale, la cimice anche, la popiglia anche, non ancora in Ticino, bisogna vedere i motivi, ma non entriamo, non è questo il momento di parlarne. Comunque anche il cinipide, se non avesse avuto il predatore naturale, aveva preso ad aumentare in maniera esponenziale. Poi abbiamo avuto la fortuna che il predatore è arrivato e si è instaurato una sorta di equilibrio che è molto dinamico. Quindi
hai parlato, Cristina, di cinipide, se non erro si chiama Torimus il suo antagonista, Giorgio Moretti.
Esatto, Torimus sinensis, quindi anche questo denota la provenienza anche dell'antagonista. C'è da ricordare che siamo stati fortunati, come diceva Cristina, perché in fondo i nostri vicini lombardi e piemontesi l'hanno potuto liberare nell'ambiente, ed essendo un insetto molto molto specifico sul cinipide del castagno, ha mirato proprio questa popolazione, e per adesso vediamo che c'è un certo equilibrio tra il castagno da una parte, il cinipide che è il suo parassita, e l'iperparassita, come viene definito, che è appunto il Torimus. Per cui adesso siamo in un equilibrio dinamico, oserei dire. Vediamo delle zone in cui, malgrado tutto, però anche il cinipide continua a manifestarsi anche su una forma molto leggera. Questo è un aspetto anche da considerare. Quando questi organismi arrivano da noi, praticamente riuscire a debellarli completamente non è più possibile. Bisogna considerare che sono delle eccezioni, l'eliminarli completamente. Quindi è molto molto importante la prevenzione, per esempio con una trasmissione come questa.
Tra poco vorrei capire come si scovano le soluzioni, come si scovano gli antagonisti, capire come si mettono poi sul terreno, perché abbiamo detto in questo caso abbiamo avuto fortuna, è stato lui ad arrivare da noi in qualche modo da vicino, ma quando arrivano da lontano si vanno a prendere, si mettono in gabbietta e si portano in Svizzera? Insomma, tante curiosità. Voi nel frattempo potete cominciare a chiamarci in diretta allo 0848 03 0808, perché lo sapete, la seconda parte del programma è dedicata in buona parte a voi, dunque alle vostre risposte. Noi continueremo a trattare questo argomento, ma se voi avete delle curiosità da porci, siamo qui, 0848 03 0808, il numero per intervenire in diretta nell'ora della Terra.
la Ticinella Luganese, vieni dai tuoi colli alla città, col tuo sguardo semplice e cortese, tutti ti sorridono al passar, ma il Cantonesina, bella come un fior di primavera, quando sulla sera il tramonto indora il tuo visir, stasera il tuo ritorno, qualcuno aspetta ancora, sognando il più bel giorno, ti stringerà sul cuore, ma il Cantonesina, lasciami sognare anch'io così. Sera torni al tuo villaggio, c'è qualcuno sempre a t'aspettare, mentre tu racconti del tuo viaggio, le alpi a te d'intorno stanno a cantare, ma Cantonesina, bella come un fior di primavera, quando sulla sera il tramonto indora il tuo sera il tuo ritorno, qualcuno aspetta ancora, sognando il più bel giorno, ti stringerà sul cuore, ma il Cantonesina, lasciami sognare anch'io così. Ma il Cantonesina, torna a ricantare la tua canzone.
Di nuovo in diretta nell'Ora della Terra, oggi argomento complesso ma molto interessante, perché si scoprono forse nello specifico i lavori dei nostri ospiti, ovvero il lavoro di Giorgio Moretti, il lavoro di Cristina Marazzi, il lavoro di Mauro Iermini. Tre esperti che si occupano fondamentalmente di studiare e di trovare delle soluzioni all'entrata di questi organismi esotici che naturalmente hanno delle conseguenze sul nostro territorio e creano delle problematiche. Una delle problematiche create negli ultimi anni le ha portate sicuramente la Drosophila Suzuki. Quando io dico Drosophila Suzuki ci sono tutti i viticoltori all'ascolto che si mettono le mani sulle orecchie e non vogliono sentire. Io ho provato a dire dros e già ti guardano male, perché in effetti è un bel problema, Cristina Marazzi, quello della Drosophila Suzuki, e come avete fatto nel corso degli anni a scoprire come trovare la soluzione alla Drosophila Suzuki, qual è?
Altra domanda. No, diciamo che sono problematiche complesse, nel senso dal momento che la si trova, si intraprende il monitoraggio, si vede come questi insetti o queste malattie sono diffuse nel territorio, da lì cominciano le collaborazioni, che sia con enti cantonali, quindi colleghi, o con soprattutto la ricerca, che sia nazionale o internazionale, è fondamentale. Per esempio, per la Drosophila noi eravamo tra i primi ad avere la problematica, poi c'erano anche gli italiani a avere le problematiche, quindi si comincia a vedere che non c'è più una soluzione al problema, ma la soluzione è fatta da una moltitudine di piccoli fattori che si possono fare. Quindi la soluzione alla Drosophila Suzuki, la principale è sicuramente la profilassi, cioè tenere pulita la parcella, quello che si continua a dire, insomma. Ci sono soluzioni più semplici, come citava prima Giorgio, quando diceva il cinipide ha il suo antagonista. Normalmente queste, come la drosofila e la cimice, hanno antagonisti naturali, però essendo molto polifaghi, diciamo che è difficile avere nemico e parassitoide univoco. Nel caso del cinipide, per esempio, sempre con collaborazioni internazionali abbiamo scoperto che il parassitoide c'era e che poi è arrivato da solo. Nel caso della cimice, non so se tutti sanno, è stato trovato il parassitoide e quindi adesso gli studi continueranno con gli istituti di ricerca qui in Ticino, perché è stato trovato qui in Ticino, e si cercherà di vedere che effetto fa, se effettivamente riesce a controllare le popolazioni di cimice e se non ha un effetto secondario anche sulla fauna locale, che questo interessa sempre molto, soprattutto l'Ufficio Federale dell'Ambiente.
Ma questa è una bellissima notizia.
Non te l'avevo detto?
No, non me l'avevi detto. Però ho portato una colomba per festeggiare, ecco. Quindi dopo la mangeremo tutti insieme. Vedo che abbiamo una telefonata in linea. Buongiorno, benvenuto Biagio.
Sì, buongiorno Lara, sono Biagio. Senta, giovedì l'ho seguita alla TV a filo diretto e lì mi sono ispirato a scrivere una breve poesia, tra virgolette, dedicata a lei.
Ma caspita, allora, Biagio, grazie.
L'ho intitolata Il pensiero ed è questa. La montagna è bella, gli occhi belli come le stelle alpine, un sorriso dolce e solare come la neve luccica sulla cima della montagna. È Lara, della RSI Rete 1, il Cervino, l'ora della terra, il suo pallino. Ama la terra, gli animali e anche i formaggi, diventata esperta negli assaggi. Brava Lara, una montagna di complimenti e auguri da tutti i tuoi estimatori. Torricella, 8 maggio 2019.
Viaggio, grazie.
Gliela faccio poi avere magari con il mio libro presentato l'anno scorso.
Ma veramente mi farebbe molto piacere, non so come dirle grazie.
Grazie a lei che ho potuto fare questa dedica.
Bellissima, così, bellissima.
Le poesie vengono qui così, al momento si espirano e dopo si scrivono subito e l'ho fatto il giorno dopo.
Grazie Biagio.
L'8 maggio, l'8 giorno della donna.
Della donna, perfetto. Grazie ancora. Le auguro una splendida domenica.
Grazie per la trasmissione e complimenti ancora.
Buongiorno, grazie Biagio. Beh, sono senza parole, quindi torno immediatamente a parlare di organismi esotici e lascio l'emozione che mi ha regalato Biagio, grazie davvero. Torniamo a parlare di organismi esotici, però magari da alcune farfalline io vorrei andare con Giorgio Moretti su un'altra farfalla un po' più grande. Non è esotica lei, è la processionaria del pino. Giorgio Moretti è qui anche questa settimana per parlarci anche di lei, perché marzo è il mese in cui la processionaria del pino scende, arriva al suolo e può creare dei danni. Giorgio, direi che forse il primo spunto è quello di citare i nostri amici animali, gli uccelli. Il picchio, anche la cinciarella, sono animali che si cibano delle larve di processionaria quando sono ancora presenti nei nidi. Per esempio il picchio con il becco buca il batuffolo appeso ai rami del pino e si mangia proprio i bruchi di processionaria. Altro esempio è l'upupa. Questa settimana ci ha chiamato Chiara Scandolara, ornitologa di Ficedula, spesso ospite anche lei insieme a Roberto Lardelli dell'Ora della Terra, e mi ha raccontato che l'upupa mangia le crisalidi della processionaria quando sono sottoterra. E dunque, una volta che la processionaria si è impupata nel terreno, lei si preda della processionaria. Si sono osservati questi comportamenti anche in Ticino, in alcune zone della Riviera. A sud della Francia si studia questo fenomeno, anche in Italia, e si gestiscono i boschi proprio in favore dell'upupa per tenere sotto controllo la processionaria. Allora la mia domanda, Giorgio, è questa: il Dipartimento del Territorio, l'Ufficio della Selvicoltura e del Demanio, fa qualcosa del genere a tal proposito? Segue il movimento di questi uccelli? Segue anche questa etologia? Dunque, il comportamento dell'upupa, per esempio, può aiutarci, e sappiamo che sono tanti gli esempi di animali che vengono in soccorso dell'uomo mangiando, per esempio, la cimice o, in questo caso, la processionaria.
Diciamo, noi direttamente non svolgiamo questo ruolo, che è delegato piuttosto eventualmente, per esempio, al Museo di Storia Naturale. In Ticino abbiamo, lei ha citato, anche Roberto Lardelli, Chiara Scandolara e altre persone che, lavorando in Ficedula, hanno una grandissima competenza. Quindi sarebbe un po' peccato andare a sommarsi o rispettivamente quasi quasi a rubare questo ruolo a degli esperti che conoscono molto bene questa situazione. Quello che, da un punto di vista del Dipartimento del Territorio, della sezione forestale, facciamo è cercare di gestire i boschi nel modo più equilibrato possibile, quindi permettere non solo a degli alberi di crescere, che è in fondo l'immagine che tutti noi abbiamo del bosco, ma anche agli animali che vi si trovano. Se noi riusciamo ad avere un equilibrio tra tutti questi organismi naturali, indigeni, presenti da noi, tra cui anche la processionaria, vediamo come i problemi sono di molto ridotti. Quindi il favorire, per esempio, i picchi, lasciando degli alberi cavi al loro interno, degli alberi vecchi in cui questi picchi possano nidificare, permette poi come successione anche di avere degli effetti sugli insetti e in questo caso particolare anche sulla processionaria. Per quanto riguarda l'upupa, il discorso è leggermente diverso, per quello che ne capisco io, che so io, in quanto è un uccello piuttosto raro da noi. Quindi, di nuovo, sarebbe un cercare di favorire l'ambiente dove questa upupa si trova per permettere magari una certa riduzione anche dalla processionaria.
E sappiamo che Ficedula si adopera molto per permettere proprio la facilità di trovare nidi, di trovare posti in cui stazionare anche per l'upupa, e ci sono proprio sul sito di Ficedula le indicazioni, per esempio, per delle casette, esatto, in cui dare riparo a questi animali. Abbiamo Bruna al telefono. Buongiorno signora, benvenuta.
Buongiorno a tutti. Io devo chiedere: la processionaria alla sera, quando è buio, si circola ancora? Dato che vado col cane dopo le 9:30, 9:30, anche le 10, non lo so.
Guardi,
se potete darmi una risposta.
Buongiorno signora, potrebbe darsi che circola ancora, ma essendo un insetto predilige sicuramente in ogni caso le temperature un po' calde. Quello che le consiglierei, piuttosto di guardare l'orario, è di cercare delle zone in cui non ci siano dei pini se va a passeggio con il cane. In questo caso è veramente praticamente impossibile che possa incontrare della processionaria. Se non ci sono dei pini in giro, ma solo dei boschi di latifoglie, quindi quelli che hanno perso le foglie adesso d'inverno, ecco, sì, lì direi è praticamente impossibile incontrare la processione delle processionarie, delle larve di processionaria, e quindi può andare tranquillamente a passeggio con il suo cane.
Beh. Benissimo, grazie mille.
Prego, prego, signora.
Complimenti per la trasmissione.
Grazie Bruna, a presto,
grazie.
Buone passeggiate,
presto,
speriamo, grazie, senza processionari.
Sì, grazie.
Buongiorno, abbiamo Lia al telefono, benvenuta.
Grazie, grazie a lei, che ho visto anch'io un po' di filo diretto, era veramente interessante, molto simpatica lei e molto brava. Ecco, però volevo dire per farla corta, perché sennò non c'è spazio per altri, siccome prendiamo tutti gli anni un po' di questa composta da uno che macina, mi sembra Muciano, che tutti i rifiuti dei giardini e poi non so ancora di che, ma questa composta non potrebbe ancora avere dei resti di malattie o insetti nocivi se non viene abbastanza, insomma, perché è una non so se mi sono espressa bene, una composta che si fa con tutti i resti dei giardini, non è torba, è composta, e che prendiamo tutti gli anni per mettere nell'orto non è tanto ben macinata, per dire la verità rimangono tanti brutti rami così. Mi sono detta, se qualche volta queste qui non hanno ancora delle malattie o delle bestie che infettano il terreno. Poi vorrei sapere ancora la parola che io ho scritto, calcio manida, come si pronuncia?
Allora adesso le rispondiamo a tutte e due le cose. Prima andiamo sulla parola, Tiziano.
Calciocianamide.
Calciocianamide. Questo sarebbe per disinfettare l'orto.
Questo disinfetta l'orto e prima di seminare o piantare dovrebbe aspettare una quindicina di giorni. Quindi ecco, bisogna lasciare agire il prodotto.
Ecco, allora me lo scrivo. Ecco.
E per il composto lascerei rispondere a Cristina Marazzi.
Sì, io non sono un'espertissima di composto, però normalmente se è fatto bene, adesso io non conosco questo signor Luciano, ma se è fatto bene raggiunge delle temperature tali per le quali funghi e insetti dovrebbero venire devitalizzati. L'importante è che sia fatto bene il composto e che sia completo. Non so se qualcun altro più esperto di me vuole rispondere.
Ho capito.
Giorgio Moretti. Magari
da considerare che se vale quello che ha detto Cristina per gli insetti e i funghi, bisogna fare molta attenzione a dei semi di eventuali piante parassitarie, invasive, perché in questo caso ci sono delle normative ben precise per cui queste piante che rientrano negli organismi che possono creare dei problemi non solo nell'orto, sono invece da portare all'inceneritore di Giubiasco.
Eh già.
Capito, perché non è tanto macinato bene, dovrebbe essere più fine, ma allora mi sono detta, forse chi lo sa, ma in questi pezzi, in questi tocchi di rami, tronchetti, magari c'è ancora qualche cosa di nocivo.
Magari ecco. Bisognerebbe dirlo a Luciano.
Cioè posso aggiungere qualcosa, l'importante è che il composto sia ben maturo e quindi deve aver subito un compostaggio veramente abbastanza lungo, direi un anno.
Mi sembra che sia Luciano quello lì che fa questa roba.
Beh, se è composto per più di un anno dovremmo essere a posto.
Più di un anno.
Dovrebbe essere disgregato abbastanza bene, naturalmente.
È già una consolazione. Va bene.
Lia, grazie.
Ancora tanti auguri alla signorina Lara, perché è veramente fantastico, guardi, veramente. Mi ha emozionato anche a me. Io non è che guardo sempre, anzi diciamo quasi mai, Filo Diretto, però quel giorno l'ho accesa, ho visto lei, guardi, mi si è veramente illuminato il cuore, perché lei è proprio, lavora con passione, si vede, anche alla radio si sente, anche a non vedere.
Grazie Lia, sono diventata Bordeaux, grazie, anzi, color di vico sono diventata, grazie mille.
Grazie ancora.
Grazie a lei. Simona, buongiorno, benvenuta, scusi per l'attesa.
Buongiorno, io telefonavo perché mi sono attardata, non ho potato le rose, adesso sono praticamente in fiore, in vegetazione e non so se lo posso fare ancora, se devo aspettare l'anno prossimo.
Sì. Alfredo Baratella.
Buongiorno, ma direi buongiorno. Che ha fatto bene aspettare, perché comunque non si sapeva se a inizio marzo sarebbe arrivata una gelata come è successo l'anno scorso. Dunque io direi che le può tranquillamente potare fin tanto che i germogli nuovi hanno meno di 3 fogliole nuove. Dunque proceda pure.
Sì, la ringrazio.
Prego.
Salve, buona giornata.
Arrivederci Simona. Ci hanno scritto di non dimenticare di citare le nostre api. Anche loro hanno ricevuto la visita della vespa vellutina, la Varroa destructor, e poi Etina tumida. Insomma, sono tante le problematiche anche per le api, e per esempio, se non erro, la vespa vellutina arriva da nord, contrariamente a quanto detto fino adesso, che di solito arrivano tutti da sud, la vespa vellutina arriva da nord. Cristina Marazzi, ci sono altri insetti o organismi esotici che arrivano da nord?
Ma che arrivano da nord, adesso così sui due piedi non me ne viene neanche uno.
È vero che arrivano tanti da sud?
Da sud, ma nel senso non originariamente, nel senso che arrivano prima, nel nostro caso essendo un cantone di frontiera, arrivano magari prima in Italia e poi per le vie chiaramente di comunicazione che abbiamo strette con questo paese, Poi arrivano da noi anche il cinipide, è arrivato da lì, ma in realtà non è italiano, è asiatico. La drosofila è arrivata da lì, la cimice probabilmente è arrivata da lì. Ecco, la cimice per esempio è in parte arrivata anche da nord, nel senso che è arrivata prima in Svizzera interna e poi è arrivata in Ticino. E per quanto riguarda le api, se posso permettermi di fare un piccolo inciso, più che altro che mi viene utile fare, ecco, le api sì, sono sottoposte a un grandissimo stress ultimamente, cioè negli ultimi anni, e andiamo ad aggiungere quest'anno anche il divieto di trasferimento delle arnie dovute alla presenza di fuoco batterico nel cantone, per cui è venuta fuori il regolamento del, noi non l'abbiamo, è dal 2007 che abbiamo sollevato, abbiamo fatto una moratoria, quindi c'era il nomadismo delle arnie. E da quest'anno abbiamo dovuto reintrodurre il divieto di trasferimento delle api nel periodo di fioritura delle piante ospiti.
Ecco, non sarà certamente una bella notizia questa, no. Però è importante dirlo e comunicarlo. Sì. Mauro Iermini, vogliamo aggiungere qualcosa?
Sì, Cristina ha ragione, siamo un cantone di frontiera, siamo una porta aperta su una regione con dei climi molto diversi come l'Italia, quindi questo favorisce un trasporto. Dal nord arrivano comunque, non dimentichiamo che comunque la maggior parte delle piantine orticole, delle piante ornamentali che importiamo vengono dal nord, quindi saranno coltivate in serra. Pensiamo all'oidio del pomodoro, pensiamo al virus dell'avvizzimento bronzo del pomodoro, sono tutti genotipi che vengono poi da dove erano annunciati al nord, quindi in Olanda, in Belgio, in Germania. Quindi dipende tutto dalla strada che fanno questi materiali vegetali. È difficile dire nord, sud. Dal sud arrivano forse più insetti, ma comunque l'orticoltura è sottoposta a una pressione enorme e viene da tutte le parti d'Europa.
E questo ci fa capire anche perché Agroscope ha un suo centro di studi che studia il sud delle Alpi. Cioè, noi qui abbiamo qualcosa da studiare che è un po' diverso dal resto della Svizzera.
Sì, abbiamo delle condizioni climatiche, ecologiche diverse. Noi non possiamo risolvere tutti i problemi. È vero che il nostro centro si sta orientando sempre più verso questi organismi esotici e il loro studio. Quello che è fondamentale è saper controllare il territorio. Questo sono gli uffici competenti cantonali che ne sono responsabili. Soprattutto a noi sta a valutare la dannosità, sta a valutare come possiamo intervenire per trovare una soluzione a volte veramente di corsa, di riparo assoluto per gli organismi di quarantena. Altre volte ci lasciamo il tempo, ma non è sempre così evidente, non è sempre così lapalissiano. È anche vero che prendiamo l'esempio della tignola del pomodoro. Quando è arrivata c'è stato un panico, poi si è calmata e adesso sta ritornando di voga perché le temperature sono anch'esse cambiate, ma siamo ancora lontani dalle popolazioni enormi che troviamo nel sud Italia o nel sud della Francia o della Spagna. Ecco, sapere il suo comportamento, che può variare nei nostri ambienti, è comunque fondamentale per dare le indicazioni necessarie ai servizi competenti.
Chiuderei con un appello ai nostri ascoltatori: se quest'estate dovesse andare in vacanza a sud o in qualunque paese, non portatevi a casa le piantine di mirto piuttosto che di olivo, non fate questo grave errore perché potreste essere voi la causa del prossimo organismo esotico presente in Ticino, o sbaglio?
Perfettamente ragione.
Chiudo con velocissimamente, Cristina Marazzi, una risposta. E quelle cavallettone marroni grigie da dove arrivano? Alcuni dicono sono da debellare, altri dicono sono nostrane. Fanno impressione, 10 cm di cavalletta, una sta svernando a casa mia, nella tenda da sole, e la domanda è: la devo sopprimere?
Diciamo, lasciamo un po' al radioascoltatore, nel senso che sono cavallette di origine egiziana, Anacridium egiziana, ecco, insomma, è di origine egiziana, sono cavallette enormi, defogliatrici, per cui mangiano tanto, ma restano comunque per il momento ancora solo una curiosità entomologica, per cui lasciamo un po' a lui decidere.
No, allora non la uccida, non la uccida. Grazie a Cristina Marazzi del Servizio Fitosanitario Cantonale del Canton Ticino, grazie a Mauro Iermini, direttore di Agroscopa Sud delle Alpi, grazie a Giorgio Moretti, capo ufficio della selvicoltura del Demanio del Dipartimento del Territorio del Canton Ticino, grazie agli esperti Alfredo Baratella, Daniele Reinhardt e Tiziano Pedrinis, e grazie a voi, a Biagio che mi ha dedicato la poesia, a Lia con le sue parole, grazie a voi che ci ascoltate e interagite con noi apportando spunti, riflessioni, domande. Tra poco Ti ricorderai di me, storie in bianco e nero raccontate a colori, ospiti del comune di Bioggio che saluto tutti quelli che sono al centro diurno con Carla Norgauer e Max Scampicchio, ci racconteranno di piste di ghiaccio in mezzo ai boschi, di storici re del carnevale, di teatri dialettali, di visionari sindaci postini, di cucine della nonna ma anche di attuali, vino, nocino e fragolino. Quasi quasi vengo anch'io a Bioggio tra poco. Dunque io, Lara Montagna, vi saluto e vi aspetto tra 7 giorni. Una buona domenica e una buona Rete 1.
L'ora della terra.
Con Caminada Sementi, il centro di giardinaggio a Cadempino, caminadasementi.ch.